Bentornati di nuovo con noi in studio, nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Cinzia Santangeli. Vi ricordiamo sempre di scaricare l'app per poter stare sempre con noi attraverso smartphone, PC e tablet, e quindi ci potete seguire in qualsiasi modo. E poi vi ricordiamo di andare sul sito di TMV Radio Sport, consultare la sezione Come Ascoltarci, lì potete individuare anche gli altri modi attraverso FM e TV. E dunque, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. Intanto diamo anche il benvenuto qui
ad Alessandro Santarelli.
Ciao Alessandro!
Ciao Alessandro. No, il cuoricino da parte di Cinzia, che bello. Sì, ho appena distrutto tutte le cuffie.
Sì, per poco fai arrivare. Saltare tutto. Però
ho ripristinato tutto.
No, ho ripristinato. Non cominciamo. Io
il buon Piccari è ripristinato.
È la mano del padrone.
Del padrone. Va bene. Allora, ci sono già gli ospiti pronti. Bene, andiamo, perché entriamo in questa partita. Vogliamo un po' affrontare analizzare questo match di questa sera, questa bellissima partita di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Lo facciamo con
il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli.
Ciao direttore.
Ciao.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Tutto Sport.
Ben ritrovato.
E con Gianfelice Facchetti. Buon
Ciao,
pomeriggio.
Gianfelice.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo un po' a fare. Allora, abbiamo visto, intanto Xavier, ti dico, le scelte sono quelle che stiamo leggendo, ci possono essere delle novità, ad esempio nella difesa della Juve, De Ligt con Demiral o Bonucci? Cosa ti risulta?
Ma guarda, la prima conferma fra poco, sì. Sono in ballottaggio, i due certamente torna De Ligt. Uh-huh. Penso che a Chiellini verrà concesso un turno di riposo, anche perché è appena rientrato, sta giocando benissimo, ma noi stiamo parlando di una squadra che a causa anche degli impegni in Champions e in campionato è chiamata a disputare 7 partite nell'arco di 28 giorni, quindi è assolutamente logica e naturale una rotazione di alcuni giocatori.
Mm-hmm. E mentre nell'Inter dovrebbero essere due gli assenti, i due big, no? Hakimi e Lukaku. Ti risulta così, Xavier, anche casa Inter?
Beh sì, anche perché sono indisponibili, ma queste non
due assenze, sì, sono indisponibili, sono squalificati, perdone, giusto,
ovviamente annunciate per motivi disciplinari, quindi, ma per il resto penso che Conte confermi per una 11ª la formazione,
che Young sulla sinistra, Demiral a destra e Vidal, Brozovic e Barella in mezzo. Allora, questa partita rivincita, conferma? Come che dite, Alessandro?
Ma sicuramente per la Juve è anche una rivincita, no? Poi le parole di Pirlo sono state molto chiare, detto, io ho imparato molto da quella sconfitta, quindi la vedo come una rivincita e un riproporsi di fronte alla squadra che, sai, secondo me rimane la favorita, sì, per lo scudetto. Dall'altra parte l'Inter, se dovesse battere nel giro di un mese due volte la Juve, è comunque un segnale che io credo si potrebbe riproporre anche
in campionato,
dal punto di vista del campionato, assolutamente.
Quindi tu dici una partita che può avere degli effetti anche in campionato.
Ma anche se assicuri, ovviamente questa è una partita che si gioca su 180 minuti,
esatto,
lo sappiamo.
C'è,
però
ritorno,
sai,
certo,
battere due volte la Juve nel giro di un mese per l'Inter sarebbe tanta roba, un segnale importante.
Gianfelice Facchetti?
Sì, son d'accordo con quello che dice Alessandro. È vero che appunto giocando la partita tra andata e ritorno, anche una partita che finisca in equilibrio stasera lascerebbe poi, come dire, il verdetto finale alla gara di Torino, quindi non è detto che si esca con delle certezze. Certamente sarà una partita vera a tutti gli effetti, appunto la Juve non vorrà perdere e anche l'Inter avrà intenzione in qualche modo di incrementare la sua consapevolezza, quello che ha dimostrato in questo mese di gennaio tra la partita con il Milan, quella con la Juve e anche altre prestazioni.
Xavier?
Ma questa è una partita importante perché sia l'una sia l'altra squadra, ripensando a ciò che accadde in occasione del confronto valido per il giro d'andata del campionato, hanno seguito percorsi diversi ma hanno confermato in pieno quanto siano due fra le più accreditate formazioni per la conquista del titolo. L'Inter ha un rendimento in crescendo, soprattutto è una formazione galvanizzata anche dalla vittoria nel derby di Coppa Italia con il Milan, ha piena fiducia in se stessa, malauguratamente non ha più impegni europei, ma al tempo stesso la Coppa Italia e lo Scudetto sono e rimangono i due grandi obiettivi stagionali del Nerazzurri. La Juventus, proprio da quella lezione molto severa che l'Inter le impartì in occasione della sfida di campionato, ha sterzato. Pirlo intanto ha ritrovato interpreti molto importanti, perché questa è una stagione totalmente anomala, condizionata dal fattore Covid. Basti pensare che Alessandro è rimasto fuori causa per 24 giorni, De Ligt per 18, così come tutte le altre squadre devono fare i conti, hanno dovuto fare i conti e temo dovranno fare i conti con l'imprevisto Covid. L'ultimo esempio in ordine di tempo è Romero. Sabato mattina l'Atalanta ha preso la positività di quel tampone, poi ne sono arrivati 3 negativi e oggi un quarto ancora negativo, che ha rimesso a disposizione di Gasperini il forte difensore per la gara di Napoli in Coppa Italia, ma gli ha impedito di impiegarlo contro la Lazio. Quindi è evidente che il fattore Covid, che ha determinato anche l'autentico rivoluzionamento del calendario, è un calendario martellato, perché dicevamo prima della Juventus, ma lo stesso Napoli e la stessa Atalanta, che hanno impegni europei, sono chiamati a disputare 7 partite in 28 giorni. Quindi è chiaro che per la Juventus avrei ritrovato interpreti del calibro di De Ligt e di Alexandro, un centrocampo molto più solido con l'inserimento di McKennie e di Arthur in pianta stabile al fianco di Bentancur. E poi c'è un altro dato secondo me significativo: intanto i 13 gol che sono arrivati dai giocatori subentrati dall'inizio della stagione, e poi il fatto che nelle ultime 3 partite, una non l'ha giocata con la spalla, le altre 2 invece le ha giocate, Ronaldo non abbia segnato, nonostante 20 siano già le sue reti nell'arco di 22 presenze stagionali, il fatto che siano andati a segno Chiesa, Kulusevski, McKennie, Ramsey stesso, è una dimostrazione di come questo centrocampo molto più solido e al tempo stesso molto più dinamico consenta a Pirlo di intravedere la Juventus che è in testa.
Sì, sì, diciamo che ha trovato, no, un po' il vestito di questa
la
squadra,
formula,
con
la formula giusta,
con queste scelte, Alessandro.
Assolutamente sì, tra l'altro la sottolineatura del direttore è importantissima, cioè una Juventus che è anche indipendente da Ronaldo, anche se poi Ronaldo mette il piedino nel gol dell'1-0, no? E fa, dà il via a un'azione meravigliosa, però è una Juve più indipendente, cioè riesce a vincere anche a prescindere da Ronaldo, e questo secondo me è un segnale importante, molto importante,
è un segnale di
anche
crescita,
nell'autostima degli altri giocatori, sì, di crescita.
Gianfelice, qual è invece il segnale importante dell'Inter da dopo quella partita, dopo la vittoria che ha ottenuto con la Juve?
No, credo che lo si, ma qualcosa si era, lo si era visto prima, cioè mi sembra che anche qui è importante sottolineare veramente una stagione che altera continuamente i giochi e gli equilibri per tutti a seconda dei momenti. Quella dell'Inter era partita strana per miliardi di motivi, perché è l'ultima che ha finito la stagione scorsa, perché all'inizio ci sono stati diversi casi di giocatori positivi e pronti via, ci sono state partite vere subito tra campionato e Champions in cui, devo dire, un pizzico forse di fortuna è mancata negli episodi, e quindi poi tutto questo ha rallentato forse la crescita. Mi sembra appunto che anche qua quello che stavate sottolineando a proposito della Juve sia accaduto anche con l'Inter: si sono visti segnare gol anche ad altri giocatori, sono arrivati alcuni gol dei difensori, il fatto che forse Eriksen sia pian piano riuscito a ricavarsi uno spazio, insomma mi sembra che anche questo sia un segnale di armonia e di una certa tranquillità nel percorso che sta facendo.
Hai citato Eriksen,
sì,
che è un po' il giocatore che ne abbiamo parlato molto anche ieri dopo l'ultima prova. Ecco, si può ritagliare degli spazi importanti secondo voi in questa seconda parte, dopo questa prova e anche quelle precedenti, il gol su punizione, poi aver giocato dall'inizio in quella posizione.
Verrebbe a dire una cosa, Marco: un anno dopo, perché Eriksen arriva esattamente
a gennaio,
ecco,
sì,
un anno dopo Conte si accorge che ha un grande giocatore fra le mani, ma un grandissimo giocatore, quindi con un anno di ritardo è arrivato l'acquisto dell'Inter, e se Conte capisce che può utilizzarlo e deve utilizzarlo,
ma si convince in quella posizione,
non è proprio la sua posizione, però la qualità di Eriksen è incredibile. Ho visto fare un paio di cose, un paio di no look, un paio di tagli verso il compagno di squadra di rigore, e poi sai, io un debole per Eriksen,
sì, è vero, anche io,
quindi se ne è reso conto e c'è all'acquisto in più l'Inter.
Xavier?
Ma io penso che scoprire Eriksen adesso sia, come dire, un esercizio sorprendente. Questo è un signore che compirà, sta per compiere 29 anni, ha giocato 305 partite in Premier League con il Tottenham, 103 partite in nazionale con la nazionale danese. Cioè, il valore assoluto di Eriksen non si scopre soltanto adesso, è evidente che Conte
abbia, a mio avviso, all'inizio sbagliato nei suoi confronti. Soprattutto da appassionato di calcio non mi erano piaciuti per niente quei 3, 4, 5 minuti che gli venivano concessi random come scampoli, negli scampoli di una partita, come se fosse un ragazzo della primavera che fosse chiamato ad occupare il tempo prima del gong finale. Adesso sembra che la musica sia cambiata, per fortuna l'Inter non lo ha ceduto, perché questo è davvero un grande giocatore, e quindi io ritengo che possa essere una carta in più molto efficace, che l'Inter possa giocare nella seconda parte della stagione.
Gianfelice Facchetti?
No, è chiaro che forse un certo integralismo nelle scelte poteva in qualche modo, se smussato in anticipo, magari anticipare questo momento. Io guardo al presente, sono solo contento se veramente ha trovato la chiave l'allenatore per fargli spazio, ed è bello per me poi da tifoso, da appassionato, vedere finalmente questo giocatore esprimersi, segnare come è successo col Milan e avere la considerazione che merita per quello che è, per quello che vale.
Ci sono tanti giocatori importanti in campo, vi chiedo quale potrebbe essere il duello proprio, non dico decisivo perché poi è difficile, però un duello importante in questa gara, Alessandro.
Secondo me sulle fasce, sugli esterni, perché la Juventus in questo momento ha Chiesa in un momento di forma straordinaria, e da quell'altra parte c'ha Cuadrado, Cuadrado che gli è mancato nella partita di campionato, quindi secondo me si decide molto sulle fasce, considerando che poi all'Inter manca Chimi.
Gianfelice Facchetti?
Temo, sì, io in questo caso, mentre in campionato ero ottimista su quel fronte, perché avevamo certamente Hakimi, dall'altra parte mancava Cuadrado, ecco, certamente è una parte del campo in cui si giocherà molto, però credo che anche l'assenza di Lukaku potrebbe in qualche modo svegliare delle energie sopite nel gioco dell'Inter, che magari a volte passa molto da lui, potrebbe invece così agevolare qualche scoperta, qualche trama magari nuova.
Xavier?
Sì, io credo che in assoluto questa sia una partita che vedrà certamente Lautaro Martinez da una parte. Mi aspetto molto anche da Sanchez, perché dopo lo scambio ipotizzato ma non realizzato con Dzeko, l'attaccante cileno è chiamato a dimostrare quanto possa essere utile, soprattutto in questi frangenti quando non c'è Lukaku. Dall'altra parte Ronaldo, perché è inusuale che non vada a segno da due partite di fila, e soprattutto queste sfide lo esaltano. Sappiamo benissimo come questo straordinario giocatore, che venerdì compirà 36 anni ma ne dimostra 10 di meno sul campo, stante la sua eccezionale longevità agonistica, è sempre l'inseguimento di un nuovo record, di un nuovo primato, di una nuova vittoria, sposta sempre più in là i limiti del suo rendimento, quindi mi aspetto una grande prova.
Una grande prova, staremo un po' a vedere. Sentite, vi porto anche su commentare un passaggio di un'intervista al CT Mancini, no? Che ieri sera a Mediaset, insomma, ha dichiarato voglio andare fino ai mondiali e poi tornare ad allenare un club. Parlando diciamo così, del futuro della nazionale, dice che gli hanno fatto la domanda chi potrebbe prendere il tuo posto. Non lo so, ci sono tanti allenatori, Allegri, Ancelotti, Gasperini per esempio possono allenare la nazionale. Mi dite la vostra su questo? Tu chi
guardeva
di questi
secco,
tre?
Ancelotti, mi sembra proprio
il profilo giusto.
È il profilo giusto e poi il culmine di una carriera importantissima, quindi per me Ancelotti è proprio il candidato numero uno.
Gianfelice Facchetti?
Sì, lo è assolutamente. Ha tutto per ricoprire quel ruolo. Al profilo perfetto.
Io vedo bene anche Allegri.
Cominciamo a goderci gli europei, i mondiali. Diciamo discorsi talmente prematuri.
Noi andiamo avanti, ci portiamo avanti con il lavoro.
Non abbiamo ancora giocato gli europei, che sono stati
assolutamente. Speriamo di andare più avanti possibile.
Sì. Xavier, direttore.
No, sono perfettamente d'accordo con Gianfelice, cioè questi sono discorsi che vanno benissimo nell'arco di una conversazione in cui si parla di tutto e di più. Il 2021 è un anno che vede l'Italia scendere in lizza nelle eliminatorie per i mondiali catariotti del dicembre 2022, la fase finale dell'Europeo a giugno, la fase finale della Nations League tra Milano e Torino, fra l'altro, quindi verrà ospitata dal nostro paese in ottobre, quindi Mancini avrà molto da fare, e poi ne riparliamo dopo i mondiali catarioti. Intanto cominciamo a goderci questa grande nazionale, perché se io ripenso a dove fossimo il 13 dicembre del 2017, quando in panchina De Rossi chiedeva a Ventura di inserire un attaccante, non lui, lasciamo stare, perché se andiamo a ripercorrere le vicende di quella sciagurata notte, di quello sciagurato girone di qualificazione che ha visto l'Italia per la prima volta in 60 anni fallire la partecipazione alla fase finale di un mondiale, perché poi è stata Mancini, ha dimostrato che non era vero nulla, non era vero nulla che non ci fossero talenti, non era vero nulla che non ci fossero giovani importanti, non era vero nulla che non ci fosse una nazionale che potesse essere forte. Questa nazionale era 21esima nel ranking della FIFA, adesso è decima ed è sesta nel ranking della UEFA, e tutto questo per merito di un allenatore che ha avuto il coraggio di lanciare giocatori anche quando non aveva collezionato nemmeno un minuto nella propria squadra dei club. Zaniolo su tutti, ma Barella, tanto per citare un altro nome che adesso si impone all'attenzione generale. Quindi Mancini sta facendo un lavoro splendido e ne riparliamo dopo il dicembre del 2022.
Ha smentito un'altra cosa Mancini, che con la nazionale si può dare anche un'identità di gioco, no? Quelli che dicevano che non si può fare perché incontri i giocatori una volta, invece lui gli ha dato anche un'identità in questo senso, perché oltre i giovani
gli ha data.
Quello in qualche modo lo fece anche Conte, ti ricordi?
Sì, però ripeto, proprio qualitativamente gioco mi sembra
e poi
diversa.
Mancini, come diceva il direttore, ha avuto il merito di
Conte
dare,
gli ha dato un'anima forte, lui gli ha dato una qualità di gioco, secondo me,
sì, che non avevano mai fatto neppure un minuto, e il caso di Zaniolo è clamoroso, quindi sì.
Va bene. Nel salutarvi, proprio al volo, chiedo a Gianfelice Facchetti e al direttore Jacobelli. Prima è uscito fuori, abbiamo letto insomma che Dzeko è ritornato ad allenarsi in gruppo, quindi arrivano delle notizie, speriamo, insomma, di una pace, no? Xavier, ma se arriva questa pace e poi c'è la Juve, che dici?
Ma io dico che nell'interesse reciproco del calciatore e della società e dello stesso allenatore. Noi stiamo parlando di un signore che ha segnato 114 gol con la maglia della Roma e che quindi, qualora fosse stato ceduto, avrebbe reso la Roma responsabile di un errore marchiano, perché ci possono essere delle diversità di opinioni, anche dei litigi, degli alterchi, ma rimane secondo me inalterata la considerazione assoluta che nell'interesse della squadra questi momenti di difficoltà, che in alcuni casi sono fisiologici, chi sul proprio posto di lavoro non ha vissuto evidentemente questo tipo di situazioni, che però poi si superano con l'intelligenza e con il rispetto delle parti. E in questo momento una Roma che si appresta a ritornare in scena in Europa League, che in campionato ha assorbito i contraccolpi dell'eliminazione rocambolesca in Coppa Italia per mano dello Spezia, con l'appendice disciplinare che certamente non ha, come dire, entusiasmato il Fredin, che hanno preso immediatamente provvedimenti molto duri il giorno dopo quanto era accaduto con la sesta sostituzione. Io credo che questa sia la soluzione più intelligente che sia Dzeko sia la Roma possano prendere da qui alla fine della stagione, perché sarebbe davvero un peccato compromettere tutto quanto di buono la Roma sta facendo, se non di ottimo.
Quindi se fosse la scelta di farlo giocare subito con la Juve ci potrebbe stare? Che dite?
Beh, ma non mi pare che sia infortunato Dzeko. Dzeko ha chiesto di allenarsi con la squadra, quindi io penso che, anzi, credo che la Roma avrebbe sicuramente una carta in più molto efficace da giocare contro il bianconero.
Gianfelice Facchetti?
Assolutamente sì, è la partita migliore, una delle partite migliori, penso, per ritornare in campo, per tornare a far parte di una squadra, di un gruppo. Certamente, appunto, questo calcio pazzo in mezzo alla pandemia porta anche, penso, probabilmente ad acuire certi scontri. Credo che sia stressante, comunque noi a volte sottovalutiamo anche per i giocatori il numero di partite, gli stadi vuoti, inevitabilmente ci sta che qualche screzio diventi qualcosa di più, l'abbiamo visto a Bergamo con Gomez e in altri casi, quindi mi sembra un segnale di intelligenza che una piazza come Roma, la Roma giallorossa, si tenga stretta il suo capitano e un giocatore che è assolutamente al di sopra di ogni discussione per talento e per capacità.
Gianfelice, l'avresti voluto però Dzeko all'Inter? Ti sarebbe piaciuto come idea?
Se dicessi di no, sarei bugiardo. Devo dire che mi sarebbe dispiaciuto però privarmi di Sanchez, che è un giocatore comunque che come atteggiamento è sempre disponibile, ha sempre grande voglia, magari ha portato qualche gol in meno rispetto a quello che ci si aspettasse sin qui, però è sempre uno che dà grande disponibilità a me, no? Quindi sarei stato molto combattuto, però Dzeko veramente non l'avrei rimandato indietro.
L'avrei preso volentieri.
Sì.
Già Felice Facchetti, grazie per essere stato
con noi.
Grazie ancora. Savia, ti stiamo per salutare, c'è però
una domanda
di un ascoltatore, sì, te la giriamo al volo, dai.
Cosa pensa di come Fonseca sta lavorando a Roma?
Secondo me sta lavorando molto bene, ma è un pensiero che mi accompagna dall'inizio dell'avventura del tecnico portoghese nella capitale. Sta lavorando molto bene perché peraltro ha gestito anche con saggezza e con capacità di gestione della squadra e la transizione dalla precedente proprietà alla nuova. Quindi io mi auguro che Fonseca possa essere confermato anche in futuro, anche per le prossime stagioni, perché è un tecnico molto serio, molto capace, ha valorizzato giocatori importanti e in questo momento, forte anche del ritorno di El Shaarawy in maglia giallorossa, Reynolds è un giocatore molto interessante, soltanto 19 anni, ma il fatto stesso che la Juventus volesse ingaggiarlo tramite una partnership o col Benevento, con il Cagliari, poi l'operazione non è andata in porto perché la Juventus aveva i propri posti riservati agli extracomunitari tutti occupati, ma la Roma è arrivata prima e secondo me ha fatto un grande colpo. E quindi io penso che ci siano tutte le condizioni, se adesso ci sarà anche questa riconciliazione con Dzeko, fra Dzeko e l'allenatore, per una stagione che regali molte soddisfazioni ai tifosi giallorossi.
Bene, Savier, ti salutiamo e ti ringraziamo come sempre tantissimo. Buon lavoro.
Grazie
a voi, buon pomeriggio a tutto sport.
Buon lavoro ancora alla direttoria Jacobelli. Abbiamo ancora 2 minuti prima di andare in pausa.
Io però sai cosa pensavo, Marco, questione Dzeko, no? Allora, è chiaro che il segnale di oggi è importante, se allena in gruppo, però è anche vero che l'allenatore potrebbe non convocarlo. Ora, voglio fare proprio il bastian contrario.
No, ma io la penso
per me che lo convoca. Però la questione è anche un'altra, cioè io metto nei panni di Borja Mayoral, il quale fino a questo momento ha fatto bene.
Ci sono degli equilibri nel gruppo, bravi, molte volte gli allenatori stanno attenti. Io per me non gioca dall'inizio.
Ma secondo me non deve giocare dall'inizio.
È una decisione saggia.
Poi magari lo porti perché io credo che lo convochi.
Hai fatto un casino incredibile.
Esattamente.
Hai preso a malparole davanti al gruppo.
E poi alla prima occasione giochi.
Allora ti accolgo, ti chiedo, chiariamo tutto, che faccio? Prendo quello che mi ha segnato, perché mi ha segnato, ma poi gli dico come in panchina nella partita più importante
e gioca
e te li butto dentro a te.
Quindi lo convocherà perché è giusto e è, diciamo, un esercizio di intelligenza da parte dell'allenatore e del giocatore, però per il ragionamento che facevi
fatto
tu, gli equilibri,
lo sgabello, partita non di campionato,
no,
di Champions League, ha detto accomodati nello
sgabello.
Un allenatore forte, secondo me, si vede anche da questo.
Ho capito, sì. Però in quel caso questo. Tu hai Bonucci, con Bonucci ti puoi permettere di fare. La Roma con è Dzeko.
Perché Borja Mayoral è scarso? Borja Mayoral.
Ma non è la stessa cosa.
Sì,
dai.
Però fino a questo momento, quando è stato chiamato in causa, ha giocato bene.
Ha giocato pure meglio.
Ma non ha giocato contro la Juve, però.
Va bene, ma io sono Borja Mayoral e dico, ho capito, insomma, finché ti faccio comodo, bene, poi rientra lui, faccio un discorso terra-terra, no? E poi ritorna e mi rimetti in panchina.
Ci sono questioni
equilibri
di campo.
Esattamente.
Ci sono questioni di campo,
esattamente,
secondo me, che
quindi
lo sanno meglio di noi.
No, gli equilibri dello spogliatoio, su quello sono d'accordo con te.
Ma
però
anche un segnale, Cinzia, rispetto al resto del gruppo.
Sono d'accordo, però se io penso che devo giocare contro la Juventus...
Perché
non
tu ragioni col risultato, dici affronto la Juve e il risultato.
Sì, vero.
Invece
io
ragiono
io
col
dico.
Gruppo,
sì,
cioè il gruppo come la prende?
Anch'io.
Cioè io sinceramente mi farei, io al posto di Borja Mayoral mi farei girare le scatole.
Sì, sì.
Sinceramente
anch'io.
Parlando.
Anch'io, Cinzia.
T'ho fatto i gol fino adesso.
Sono d'accordo.
Quindi
non
ti convoco. Ti convoco perché è giusto che la cosa si ricomponga, ma parti dalla panchina. Poi, 60esimo ti metto dentro.
Sì, sì, ma per me va così.
Ma io ti metto in panchina.
Io sono convinto che va così. Ci fermiamo,
così.
Dai, break e torniamo. Ci sono anche i messaggi, li riprendiamo tutti.